la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial y deja el tercero a tocar para Borruchaga, siempre Maradona, genio, 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 ta, 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 ta.
La jugada de todo o il tempo, barilete cosmico, queste le parole di Victor Hugo Morales. Ascoltiamo. Il commento di Victor Hugo Morales che celebrava il gol del secolo, scorso ovviamente, che è il gol di Diego Armando Maradona contro l'Inghilterra, il primo di pugno alla mano di Osi, secondo un gol incredibile. Un po' inchiodatini difensori inglesi, no? Caro Marco, un po' inchiodatini difensori inglesi.
Sì, 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 decisamente.
Ai tempi però i difensori erano tutti un po' inchiodatini, no?
Sì, erano un po' più in sala gessi rispetto a ora. Ora sono più reattivi, più podisti, come io ce n'ho uno in squadra che è proprio un centometrista rubato all'Atletico.
Che si chiama Denzel Denzel si chiama, no?
Denzel Dumfries.
Diego Armando, terza puntata del Calcio è una malattia. Marco Simone, Marco Bosco, Simone Maccioni, io in conduzione, sono Alessio, ciao. Yuri Tancioni e Lorenzo Palmisciano, gli altri due quinti del collettivo, chissà.
I quinti, noi siamo i braccetti.
Noi siamo i braccetti, siamo pure quelli più vecchi, quindi la vecchia scuola, più vecchi anagraficamente, perché Simone si è unito un po' più tardi rispetto a noi altri. Puntata numero 3. Sotto la versione originale di Hooligan, Bob Miller, Bob Marley and the Wailers. Lo so che tu, Marco, vuoi quella sigla, arriverà, sì. Uscirà fuori da qualche hard disk, ma che ne so, poi lui ci deve pensare, lui quello, certo. Si ricorda. Va bene, siamo tutti un po' stanchi perché è una giornata impegnativa per tutti. Io e Marco siamo stati in miniera fino a un'ora fa, Simone invece a tagliare legne nei boschi, e adesso ci ritroviamo qui a parlare di calcio. Tanti gli argomenti, volendo. Io sono impazzito quando ho scoperto che il difensore della tua Inter, Acerbi, in un momento di infastidimento quasi ottocentesco, guarda che ti faccio nero, eh?
Una frase d'altri tempi.
Santo cielo, parleremo anche di questo, parleremo del campionato, parleremo, non so, di questo scandalo sexy che ha coinvolto la S Roma, anche lì potrebbe essere un argomento.
Non sono preparato, con le donne ho smesso io.
Vabbè. Pure io sto smettendo adesso.
Poi ci stanno i sorteggi di Coppa, che non abbiamo fatto in tempo a parlare la settimana scorsa, sì, un pochino abbiamo accennati. Poi c'è il campionato.
Gli europei alle porte, ragazzi.
Poi voglio dire, qualcosa che riguarda me e te, caro Simone, no? Quella bellissima conferenza stampa di Max Allegri, che stava lì, che rosicava come un picchio. Bello. Voglio sapere anche cosa ne pensa Marco. Tanta carne al fuoco. Da dove cominciamo? Vogliamo cominciare da una fotografia dell'ultima giornata di campionato? Tra l'altro io avevo fatto i prognostici, me li sono persi.
No!
Ho capito.
Come te le sei
persi?
Devi
tenerli te, Marco, te sei più saggio di me.
D'ora in poi sì.
Esatto. Poi li facciamo. Tanto se ne parla fra due settimane, c'è la nazionale. Una serie di risultati. Rivediamo un po' i risultati, così commentiamoli un po' insieme. Inter-Napoli 1-1. Come l'hai vissuto Inter-Napoli 1-1? Ti aspettavi il Napoli che inchiodasse al pregio, oppure l'Inter, voglio dire, ormai...
Ma allora, io mi aspettavo che l'Inter avesse una fisiologica flessione dopo i 120 più rigori, che insomma, sia a livello fisico che emotivo, sono stati molto, molto duri, molto probanti. L'Inter il primo tempo non ha fatto male, io dico la verità, però è chiaro che non sei lucido, nel finale fai quell'erroretto che non faresti quando sei invece perfettamente in te, quando sei in forma, in good shape, come dicono quelli che parlano bene, e ci sta che poi loro ti castighino. Anche se, dico la verità, insomma, Napoli non è che avesse fatto tutto questo granché, ecco. Però tutto sommato il pareggio lo accetto. Non accetto quello che è successo dopo. Non accetto che il mio difensore, che tutte le volte che iniziano le partite si mette con gli indici verso il cielo cercando chissà quale connessione, quale collegamento, e poi durante la partita bestemmia come se non ci fosse un domani, perché i labiali di Acerbi, insomma, no, adesso lungi da me fare un discorso da baciapile, però io vorrei sapere che cosa indica, che cosa cerca lui. noi non ti sentiamo più dal nostro interfono, ma comunque abbiamo capito. Dice sono io, lo dice verso Gesù.
Ah, ecco, ora mi sentite.
Oh, sì.
Sono io, dice sono io, non dice porco quello che tu dici, quindi non è una bestemmia, quindi lui inizia la partita, indica Dio e poi dice sono io.
È come quando a Juan Gesù gli ha detto ti faccio nero.
Esatto, esattamente.
Beh, dai, è una soppopera, è divertentissima quella.
Però posso dire come la penso senza tante ipocrisie. Ma voi cosa pensate che si dicono i calciatori quando non c'è? Perché i calciatori iniziano a parlare con la manina sulla bocca? Perché hanno capito che questa storia del labiale è un po' complicata da gestire. Ma
allora, è un periodo in cui, lo sapete, no? Purtroppo ci siamo fatti prendere la mano, no? Con questo linguaggio inclusivo, con tutte queste cose anche sane, però poi a volte un po' distorte. Riscriviamo i copioni dei film, riscriviamo le favole per i bambini, insomma la cosa ci è scappata un po' di mano. Io tra l'altro sono un appassionato latinista, per cui certi lemmi per me rimangono nella loro, diciamo, accezione primigenia. Per me Niger Nigrum è un termine che avrebbe dovuto trovare ancora cittadinanza senza nessuna tipo di connotazione altra. Purtroppo ormai è invalso l'uso dispregiativo e quindi la parola è stata messa al bando, al punto che se la scrivi su Facebook il bot di Facebook ti banna. Ma è indubbio che in campo se ne dicano di cotte e di crude. Allora io però mi domando, se una cosa è di campo, rimanga di campo, ma è grave, d'accordo, rimanga di campo. Invece una cosa di campo è stata raccontata in TV. Allora a quel punto non è più una cosa di campo.
Tu quindi dici che è Juan Jesus che a sto punto, se pensava che fosse una cosa di campo, doveva risolverla in campo, se invece pensava che fosse un problema
tenuto, diciamo, un comportamento un po' ondivago, perché se ti indigni allora fai come Maignan, dici io mi fermo, arbitro, o prendi provvedimenti, si fa qualcosa o io non continuo. Invece in campo sembrava tutto ricomposto, non sto giustificando, però mi sembrava una cosa veramente relegata ai 120x80 di quanto è grande il campo di calcio.
Ma infatti la cosa strana è che a fine partita hanno intervistato Juan Jesus dicendogli che cosa è successo e lui ridendo
cose di campo
è tutto a posto. Quando è che si è creato il problema? Il giorno dopo, quando in un'intervista Acerbi si è sentito in dovere di rilasciare sui propri social una dichiarazione dicendo guardate, io non gli ho detto nulla, gli ho detto solamente ti faccio nero. A quel punto Juan Jesus ci ha ripensato e gli ha detto non mi ha detto ti faccio nero, ma ha detto vattene negro, nero sei un negro.
Allora io mi sono fatto un'idea, secondo me ad Acerbi gliel'hanno un pochettino imposto questo rimedio, che è stato peggiore del male. Però qualcuno gli deve aver detto guarda, prendi una posizione, smarchiamoci subito dall'infamia della frase, dall'epiteto razzista. E secondo me se è andata così è stato un autogol, perché ha dato poi la possibilità a Juan Jesus di dire no, allora a questo punto se vuoi fare il preciso, allora preciso per preciso ti dico che mi hai detto negro. E allora qui a questo punto poi a macchia d'olio si dice allora chi l'ha sentito? È vero? È stato refertato? La procura indagherà? 10 giornate? Grassani addirittura adesso pontifica e allora anche gli altri compagni... Secondo me poi da lì, come al solito, tutto è diventato comodo per uscirsene fuori con frasi tipo addirittura il titolo dell'Inter potrebbe essere messo in discussione. Ma di cosa parliamo?
No, vabbè, quelle sono le boiate tipo...
Il trash web. Questo
no, allora, ragazzi...
Però si è letto.
Sì, però una cosa, adesso io sono d'accordo nel senso che... Però il problema è che questi vanno in campo con la maglietta Fight Against Racism, sì. Quello che è, capito? Ora, io capisco che l'agonia, io quando giocavo a pallone a calcetto con gli amici, Simone, mio fratello, se lo ricorda, io litigavo, bestemmiavo, ma però non avevo molte responsabilità se non quelle di essere un coglione di 20.
E ti dicevano ti faccio nero.
E mi dicevo ti faccio nero. E io se fossi stato qualcuno ti avrei detto ma più di così, cioè più di così me devi fare.
Sì, no, però scherzi a parte, adesso insomma siamo in un sistema, si eccede nel politicamente corretto, però... il sessismo, il colore della pelle, la religione,
il bullismo.
Però proprio per ciò che parlavamo, di cui parlavamo l'altra volta, e Marco è andato a Madrid, ha lodato un tipo di tifo, un tipo di vivere lo stadio che in Italia non c'è, parliamoci chiaro.
Pure in Spagna sono belli razzisti.
E l'unico modo è dare pene severe, sì, sì, e ma... grande, allora, educazione.
C'è Ancelotti che sta impazzendo per come ha posto Vinicius Junior quando va in giro.
Gliene dicono, per...
gliene dicono.
Ma comunque, quello... allora, Acerbi dovrà, se abbiamo accertato, e se accerteranno, voglio dire, che è stato detto quell'epiteto, Acerbi è giusto che prenda una sanzione esemplare, non, perché non, non vedo altre, altre uscite. Non mi è piaciuto un po' tutto il teatrino che si è fatto. No, ti ho detto così, no, mi hai detto cosa. Insomma,
sì, è beautiful.
Sì, veramente una cosa beautiful, piuttosto squallida.
No, poi io volevo sentire il nostro palmiscianino che... Però vediamo, perché non è detto. Non è detto che possa essere dei nostri, il nostro palmiscianino. Avevamo un rendezvous telefonico verso le 19, ma io ero impegnato.
Comunque, a prescindere...
Salvini, avevo un impegno con il ministro Salvini, ragazzi. Dovevo mangiare il gelato col ministro Salvini. E non sto scherzando, è la verità. Ottimo. Ho mangiato il gelato col ministro Salvini oggi.
Ti andavo di traverso, immagino.
No.
E dopo sei venuto a cena con me, quindi giornata completa.
Dopo mangiare la giornata completa. Allora, e invece, cosa pensate dell'altro caso della giornata? Secondo me, perché come è stato inaccettabile per un verso... qualora sia vero, anche io penso che l'abbia detto il nostro Cerbi,
ma sì, ma sì,
che poi dico una cosa che è assolutamente impopolare, ma anche se ti viene, se lo pensi, se sei la incarnazione di... ci sono dei meme meravigliosi dove si vede Cerbi che cammina, si guarda intorno, c'è a destra, che ne so, Gesù, e a sinistra Hitler, e va a sinistra, a destra c'è, che ne so, Gandhi, e a sinistra c'è non lo so,
Putin,
e va, capito? Bellissimo. Anche se tu sei convinto di questo, o anche se tu lo usi come intercalare, non si può fare. Ormai questo senso comune di cui stiamo parlando, che per alcuni è un eccesso di politically correct, per altri è una corretta evoluzione dei paletti, dei costumi sociali, ti impongono che devi stare zitto. Non, è come quelli che continuano a parlare sapendo di essere sotto inchiesta e al telefono continuano a dire, tipo i dirigenti della Juve, state zitti. Cioè, ormai la società e il modo di gestire la società, i modelli sociali, gli interventi della pubblica opinione o delle istituzioni sono cambiati. Impariamo a starsi. Cioè, un tempo tu vedevi una bella ragazza per strada e facevi un apprezzamento, e vabbè, no? Adesso è capace.
Un tempo si fischiava, no?
Che finisci capace che ti becchi una denuncia. È giusto, è sbagliato, è troppo poco.
Ma
non
sì,
lo so.
Il ministro, la ministra, tutte queste puttanate, queste ipocrisie.
Non sono puttanate, è la società che cambia.
Ma adesso, ma secondo me cambia proprio perché si stanno verificando dei casi estremi. E di fronte ai casi estremi è necessario, no, controllare radicalmente dal nascere certi eventi. Perché una ragazza che passa e uno sorridendo gli fa un fischio non è una molestia. Io fossi una ragazza sarei contenta di ricevere un fischio.
Ma se lo fai ora diventa un problema.
Se fossi un maschio e una ragazza mi fa un fischio, dico oh, però, wow, ho rimorchiato.
Culturalmente
no, è reato, deve andare al gabbio.
Tu perché la pensi così, ma culturalmente tu che fai il fischio alla ragazza hai un simpatico mandrillone. La ragazza che ti faceva un apprezzamento a te era una poco di buono. Questo è il problema. Comunque, ci stiamo infilando in una palude pericolosissima.
Avessi ricevuto un fischio non avrei pensato questo, ecco.
Tu no, però l'80% del genere maschile.
Ma tanto a te non ti fischia nessuno.
Questo forse è un arbitro quando gioca.
Comunque, ragazzi, io ho giocato, posso dire di aver giocato in seconda categoria.
Puoi dirlo.
Dove già si intravede qualche squadra tra virgolette forte di prima categoria, qualche società strutturata. Io, ragazzi, ma al di là del nero, negro, non negro, io ne ho viste, sentite e subite di tutti i colori, intimidazioni, partite in cui tu vinci, no, ma tuttora Alessio, in quei campi tuttora vinci 3-0 fuori casa, a un certo punto ti trovi il campo circondato da trattori, contadini coi forconi e torni a casa che hai perso 4-3 negli ultimi 5 minuti. Succede, il calcio è maschio, il calcio è anche la bellezza del calcio è anche questa.
Non è uno sport per signorine.
Sì, qui ci rischiamo la denuncia,
anche
però
qua state sbagliando.
Però è così, Alessio. Però al di là di tutto questo, ciò che è nel campo rimane nel campo, ma adesso parlare di razzismo, religione, morte, malattie, eccetera, non è, no. Oramai, no, come dici tu, non si ha da fare.
Non si deve fare.
No,
se lo fai. Quindi, secondo me, Acerbi prenderà le sue buone 10 giornate, sì, che è il minimo sindacabile. Non succederà nulla perché il campionato finirà. L'Inter ha finito il campionato già una settimana fa. ragazzi, De Bray o uno degli altri 20
Marco,
difensori che avete,
io ti voglio tanto bene,
non succede
tu
nulla,
sei a Palmiscianino, sei uno dei pochi interisti al mondo a cui io voglio bene, ma veramente voi siete contenti perché gioca Acerbis quando avete De Vrij,
ma a prescindere di Acerbis o De Vrij,
Acerbis, perché lo chiamo Acerbis? Perché c'è un calciatore ai tempi della mia giovinezza, Antonio Elia Acerbis, ve lo ricordate?
Sì,
come no. Antonio Acerbis, un brano musicale, Marco Bosco che è un maestro di radiofonia mi insegna che parlare troppo inizia a essere pesante, un brano, poi voglio che mi dite la vostra sulla conferenza stampa di Allegri, Massimiliano Allegri,
più che un'intervista post partita, ecco.
Massimiliano Allegri, il mio grande nemico dopo di no, non è vero, musica e poi torniamo fra pochissimo, Diego Armando, il calcio è una malattia, ciao.
Sculpture at St. Martin's College, that's where I caught her eye. She told me that her debt was loaded. I said, in that case, I'll have room with Coca-Cola. She said, fine. And then in 30 seconds time, she said, I wanna live like common people. I wanna do whatever common people do. Wanna sleep with common people. I wanna sleep with common people like you. Or what else could I do? I said, oh, I'll see what I can do. I took her to a supermarket. I don't know why, but I had to start it somewhere. So it started there. I said, pretend you got no money. And she just laughed and said, oh, you're so funny. I said, yeah. I can't see anyone else smiling. Are you sure? You wanna live like common people. You wanna see whatever common people see. Wanna sleep with common people. You wanna sleep with common people like me, but she didn't understand. And she just smiled and held my hand. I went to flat trip over the shop. I cut your hair.
Quanto mi piaceva questa canzone, soprattutto quanto mi piaceva l'attrice che è sempre per parlare, che non so se ve la ricordate, vi ricordate il video, questa bellissima ragazza con i capelli caschetto neri, noi c'avevamo 20 anni.
Ma io ho dei dubbi che io sto in fissa per i Pulp e per questa canzone, tra l'altro. Era un'attrice o era la tasterista?
Non mi ricordo.
Potrebbe essere la tasterista.
Non sono così esperto. Allora, sì, sì, tutto molto bello, cioè, mi arrivano messaggi, parliamo di questo, parliamo di quello. Io voglio sapere che ne pensate di quello che ha detto Massimiliano Allecri, che quando uno gli dice, mister, ma questo suo nuovo corso juventino non è che vada molto bene, poi per carità è vero che ha squadre abbastanza discutibili, anche se il primo anno non era così discutibile. Marco già ha detto la sua, intervista post partita, nessun problema, tutto normale per te.
No, niente affatto. No, siccome tu hai detto parliamo della conferenza stampa, io ho detto no, più che una conferenza stampa è stata un'intervista post partita con Sky.
Sì, 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 intervista post partita, non è una conferenza stampa, bravo.
E insomma, per me non ha, no, per me si è comportato male. Io dal punto di vista della guida tecnica l'ho sempre elogiato perché secondo me sta facendo veramente le nozze coi fichi secchi da diverso tempo, però non ti puoi, capisco il nervosismo, però c'ha queste punte veramente dove esce fuori la parte livornese che è lui, no? Questo sprezzo verso anche l'educazione, volendo, perché insomma voi dovete fare domande più intelligenti, oppure voi non dovete capire, dovete solo domandare, ma che risposte sono?
No, senza senso. Capisco che stessi un po', diciamo, rosicando, perché effettivamente la Juve è crollata miseramente, ma sì, io non ho, poche volte ho assistito a crolli del genere, eh. Ragazzi, Simone, 7 punti in 8 partite? Dico bene?
Pura casualità.
3 col Livorno, 3 col Frosinone.
No, allora.
Una con l'Atalanta, una col Genoa.
Uno con l'Empoli. Allora, una col Verona. Il problema della Juve. Allora, diciamo le cose come stanno. Diciamo. Allegri quest'anno e l'anno scorso sta ottenendo dei risultati nettamente superiori al valore della squadra. Adesso che Allegri piaccia o non piaccia, ne possiamo discutere, ma ne potevamo discutere l'ultimo anno di Allegri con CR7. L'anno scorso era stata fatta una Juve con acquisti rischiosi, azzardati, Pogba, Di Maria, quando puntualmente non hanno giocato tutto il campionato. Di Maria ha incominciato a giocare a fine gennaio, Chiesa e Vlahovic sono stati fatti infortunati per Chiesa è tornato a febbraio, Vlahovic ha avuto la pubalgia, è stato fuori quasi tutto l'anno. E onestamente l'anno scorso Allegri si è inventato moduli, tattiche, partite e ripeto, è arrivato terzo sul campo l'anno scorso. Quest'anno, con la stessa squadra dell'anno scorso, senza Pogba, senza Di Maria, senza quel ragazzino che scommetteva al picchetto, quell'idiota
Fagiolino,
che a 20 anni invece di divertirsi in altro modo,
vabbè.
Senza mercato, con la stessa squadra dell'anno scorso, è terzo in campionato, signori. Fino a 10 giorni fa era secondo in campionato, fino a 25 giorni fa era l'antagonista diretto per vincere lo scudetto. Ma che cosa gli devi dire? Evidentemente la Juventus, che cos'è accaduto? Prima le diceva probabilmente anche un po' bene, no? Fino alla fine, la garra, la forza, il gol al 90esimo, non subisco un gol, lo faccio, alla fine il gol lo faceva sempre, e la cosa buona era che il gol non lo subiva mai. Con l'Empoli si è rotto qualcosa, Milik espulso al 14esimo, una buona partita con l'Empoli tra l'altro, tutta la 90 minuti in 10, 1-1, poteva vincere. Poi la partita con l'Inter, io non voglio credere che la Juve si sia demoralizzata per il pareggio con l'Empoli e la sconfitta con l'Inter, che parliamoci chiaro, ci poteva stare, ci sta tranquillamente, non c'erano grandi dubbi. Io credo piuttosto che il fato abbia girato le spalle alla Juventus e tante cose non le vanno più come le andavano prima. E i tuoi avversari, avete visto, Juve-Verona, due tiri, due gol, semi rovesciate, a fuori area, tiri al volo, eccetera. E la Juve fa una fatica boia a segnare. In più, quei pochi che giocano, il top della Juventus sono Vlahovic e Chiesa. Chiesa, ragazzi, non è più tornato dall'infortunio, un giocatore vagamente apprezzabile. Vlahovic, se sbaglia una palla, ogni volta non si può fare ammonire, bestemmiare, smadonnare, farsi buttare fuori, quindi denota anche lui un nervosismo innato a prescindere dal momento. Che cosa gli devi dire a questa squadra? Sta andando male, i risultati sono pessimi, è normale che Allegri sia nervosa. Poi da buon toscano, no? Non te le manda certo a dire, ma il valore della Juve, abbiamo detto tutti, anche gente molto più esperta di noi, molto più performante di noi, che partiva dietro Inter, Milan, Napoli, al pari di Roma, Atalanta. Questo è il valore della Juve, parliamoci chiaro, è questo. Secondo me è leggermente superiore a Roma-Atalanta, ma è una squadra da quarto posto.
Non lo so, per esempio mette Chiesa a fare la seconda punta quando è un esterno. Vediamo adesso con la nazionale come va Chiesa, poi ne riparliamo. Allora, un'occhiata alla classifica, ci faceva notare...
È una classifica, nostro, una classifica folle.
Il nostro ascoltatore Capitan Harlock, che... No, non è più...
No,
non
tra l'altro nessuno. Io da quando sono presente in radio e non più in smart working come ultimo braccetto di questa bellissima trasmissione, Sto ricevendo grandissimi complimenti da tante persone che ascoltano il nostro programma.
I nostri amici invisibili.
E io sto ricevendo adesso quattro messaggi da quattro amici che ci stanno facendo in diretta i complimenti. In particolar modo vorrei ringraziare Alina, che è una nostra grande fan, che ci, pur non fregandogli assolutamente nulla del calcio,
ci ascolta in quanto persona.
A suo dire molto divertita dal nostro modo di porci, di raccontare le cose, giusto. Non solo legate al calcio, ma un po' una filosofia di vita, una filosofia così.
Il tuo maschilismo ci condivide. Ha colpito quando dici, no vabbè, comunque a parte tutto, vabbè,
quindi salutiamo
io invito
Alina.
Tutti i nostri nuovi ascoltatori che non sanno cosa si sono persi, di andare, Marco, sul canale YouTube Diego Armando, che esiste ancora, spero.
Certo.
Eri tu il master.
Certo.
E di vedersi.
Ci sono 144 episodi.
144 episodi, ragazzi. Abbiamo fatto una serie che manco, che ne so, qual è la serie più lunga della storia, che ne so, Dallas, Dynasty.
Quando si ama.
Com'è quello con Ridge?
Beautiful.
Ci fa una... No, beh, si può dire. Quindi, classifica, guardando la classifica tu vedi l'Inter...
Ragazzi, che... è una classifica stranissima, ne parlavamo e cercavamo anche di screditare questo scudettino che sta vincendo...
Ma come fai a screditarlo? Fai
bravo, dai! Che sta l'Inter, un campionato
bene,
enormemente mediocre. Ma scherzi a parte, adesso parlavamo delle quattro squadre in Champions con la serissima possibilità che tramite un coefficiente, per il quale con calcolo complicato, impossibile da spiegare, da comprendere, probabilmente questa l'Italia è prima, in tutta Europa, e alla fine di quest'anno molto probabilmente, a meno che non succedano sfracelli, si piazzerà prima o seconda. Questo vuol dire che l'anno prossimo avrà 5 squadre in Champions League. 5, non 4, 5. La seconda dovrebbe essere la Germania, la terza estremamente staccata è l'Inghilterra. Ne parleremo dopo perché ha diverse squadre sia in Europa League che in Champions League. Poi ipotizzavamo altre situazioni. Ne abbiamo parlato la settimana scorsa. C'è un'indagine che porta al fondo Elliott, se è ancora o meno possessore del Milan.
Il Milan è di Silvio Berlusconi, punto.
Lo penso anch'io, anche in questo momento.
Giusti Farina.
Qualora l'indagine si concludesse entro la fine del campionato, mi auguro venga applicata la solerzia che è stata applicata anche in altre sedi, il Milan rischierebbe sanzioni economiche, sportive, ma anche l'esclusione attuale e una penalizzazione, un'esclusione quindi nelle prossime edizioni delle coppe europee. Questo cosa potrebbe portare a chi è attualmente sesto in campionato potrebbe qualificarsi sfruttando il quinto slot Champions. Quindi Milan viene squalificato dalle coppe per l'anno prossimo, si piazza secondo, la sesta classificata rientra come partecipante al quinto slot. Non solo, chi vince l'Europa League entra automaticamente in Champions, quindi qualora Roma e Atalanta vincessero l'Europa League e non si qualificassero tra le prime cinque, avrebbero il posto assicurato in Champions e ci sarebbe un ulteriore slot abbastanza remoto per la Roma per come sta andando, un pochino più probabile per l'Atalanta. Se andiamo a vedere la classifica, l'Inter oramai è già andata e il quarto posto attualmente ha quota 54 punti col Bologna. Il quinto slot quasi sicuramente assicurato è la Roma con 51 punti. Qualora ci fosse la squalifica del Milan entrerebbe automaticamente in Champions League a 47 punti l'Atalanta. Attualmente, dopo l'Atalanta, abbiamo il Napoli a 45, Fiorentina, Lazio 43 col nuovo allenatore Tudor, Monza 42, Torino 41. Quindi a questo momento possiamo dire senza imbarazzo che metà, la parte sinistra della classifica in questo momento può tranquillamente lottare per un ingresso
in ballo.
Assurdo, eh?
La cosa ancora più strana è che dopo il Torino al 12° posto c'è il Genoa con 34 punti, che è un po' la terra di mezzo, non può andare in Europa, non può andare in Serie B. Sotto il Torino tutte le altre squadre, quindi tutta la parte destra della classifica, è pienamente invischiata per la lotta per un retrocedere. Se la Salernitana sembra già con un piede, adesso è arrivato Ballardini, mi pare, no?
No, Ballardini è andato al Sassuolo. Liberani, sì. Poi aspetta, ora te lo dico.
Liberani?
No, è stato mandato via pure...
Mi sembra di qualche ora fa. La sostituzione di Liberani, e comunque la Salernitana è nettamente staccata.
Colantuono,
non Ballardini. Beh, Colantuono forse era l'uomo giusto da prendere prima di prendere Liberani. Il Sassuolo, che è penultimo, senza Berardi, in piena crisi, non gli segna nessuno, eccetera, è penultimo a 23 punti. Poi abbiamo Frosinone 24, Empoli 25, Cagliari Verona 26, Udinese 27, Lecce 28. Tutta la parte destra della classifica, adesso sappiamo che c'è qualche squadra più o meno strutturata delle altre, la parte sinistra può andare in Champions, la parte destra può andare in Serie B. Non credo sia successo a memoria mia un campionato simile a qualche giornata alla fine.
Ma tra l'altro non so se avete visto, la Lega ha pubblicato posticipi, anticipi per le ultime giornate, e l'Inter gioca 3 volte di lunedì.
L'Inter può vincere lo scudetto nel derby, lo sai questo tu?
Sì, e infatti sto già, diciamo, prendendomi gioco di alcuni amici rossoneri che mi hanno giurato che non accadrà in quell'occasione, perché pare che, insomma, venderanno l'anima al diavolo pur di non vedere trionfare la seconda stella proprio in un derby perso in casa, tra l'altro. Sarà il 22 di aprile, mi pare sia un lunedì. E, insomma, sarà una partita da,
diciamo che negli ultimi anni
e non giocherà Cerbi,
Non è che il Milan possa tanto, diciamo, cioè, gli ultimi 2 o 3 anni sono stati drammatici per il Milan a livello di derby, mi pare, no?
Sì, gli ultimi 5 mi pare li abbiamo vinti noi anche in Coppa, insomma sono momenti difficili nel derby per la sponda rossonera, sì.
Comunque prima, diciamo, a microfoni spenti, Marco Bosco ha nominato Manlio Scopigno. Perché l'hai nominato? Perché
parlavamo dell'allenatore. Allora, tutto è partito da una riflessione fatta così fuori onda tra me e Simone sulla testata di D'Aversa, no? Sulla quale non abbiamo detto nulla.
Ah, beh, anche quello che ha perso il posto, eh?
Insomma, mi sembra un episodio quantomeno sì, da stigmatizzare.
Ma è vero, l'allenatore del Lecce, D'Aversa, tra l'altro, che stava guidando il Lecce in maniera più che dignitosa, insomma, l'anno scorso pure, no? Non so, c'era Baroni.
Che si è fatto 30 metri di campo a testa china, ben consapevole che avrebbe esploso il suo capoccione sullo zigomo di Henry. Detto questo, Simone fa, dice, certo è grave perché un allenatore a tutti i livelli, però soprattutto ai livelli giovanili, però insomma, un allenatore dovrebbe essere un po' un magister vitae, no?
E tra cui anche D'Aversa poco dopo ha smentito di aver dato una testata a Henry, quando palesemente in Mondovisione si è visto una capocciata
dritta
sul muso dello straniero.
E questo mi ha fatto venire in mente una cosa, che in una intervista di qualche anno fa a Bonimba, insomma, buon insegna, no? Grande bomber degli anni, fine anni 60 e tutti gli anni 70, che ha vestito anche la nostra gloriosa casacca nerazzurra e anche la vostra indegna bianconera. E alla domanda Boninsegna, dovesse fare così un elenco degli allenatori che le hanno veramente segnato la carriera, dai quali ha imparato tanto, chi direbbe? E lui stupì tutti, disse Manlio Scopigno.
Allora, vediamo chi è Manlio Scopigno per chi non lo sa.
Eh beh.
Nato a Paularo il 20 novembre del 1925, morto a Rieti il 25 settembre del 1993, è stato il tecnico dello storico scudetto Cagliari. Del Cagliari del 1970. quindi nato in Friuli, cresciuto a Rieti, nel 2005 lo stadio di Rieti è stato intitolato a lui, dal 2002 nella città si assegna in suo nome il premio Manlio Scopigno al migliore allenatore di Serie A e di Serie B.
Ma era uno che leggeva, era una persona di cultura.
Al Cagliari sarà dedicata la tribuna stampa dello stadio Sant'Elia. Allora, episodio raccontato da Pierluigi Cera. Pierluigi Cera, ex calciatore italiano di ruolo centrocampista o libero.
Cagliari.
Scopigno era arrivato da poco, eravamo in ritiro per una partita di Coppa Italia e in 7-8, in barba alle regole, ci eravamo dati appuntamento in una camera per giocare a poker. Fumavamo tutti e giocavamo a carte sui letti. C'era anche qualche bottiglia che non ci doveva essere, a un tratto si apre la porta, è Scopigno. Oddio, penso, ora ci ammazza se ci va bene, ci leva la pelle e ci fa pioppare una multa. Scopigno entrò, nel fumo e nel silenzio di noi altri, che aspettavamo la bufera, prese una sedia, si sedette vicino a noi e disse, tirando fuori un pacchetto di sigarette, do fastidio se fumo? In mezz'ora eravamo tutti a letto e il giorno dopo vincemmo per 3-0. Qui, diciamo, non viene sottolineata la sua cultura, era chiamato il filosofo, l'allenatore filosofo, però a me colpisce questo racconto il fatto che era veramente un calcio ad altri tempi.
Sì.
Questi fumavano prima delle partite, bevevano bocce di vino in ritiro, insomma... Comunque, Manlio Scopigno sì, è un allenatore, sono quei personaggi di un calcio che veramente non c'è più e non è retorica.
Il calcio che piace a noi.
Il calcio che piace a noi, il calcio di Diego Armando. Io direi un'altra pausetta
musicale. Poi tra l'altro, scusami, stavo leggendo alcune cose su Scopigno, davvero fenomenale, è un personaggio cosmico.
Enorme.
Mi sa che Marco vuole qualcosa.
È finito quel qualcosa.
A proposito dei calciatori del Cagliari.
Un altro aneddoto che... stavo leggendo perché è davvero una persona.
Ma prima aspetta, diciamolo: i calciatori del Cagliari degli anni 70 ci fanno un baffo, perché noi qui stiamo andando avanti a mano del capo. Questa puntata di Armando è alimentata da un motore ad amaro del capo. Vai avanti.
Do fastidio se bevo.
Il Cagliari dello scudetto viene invitato ad una festa all'ambasciata italiana a Chicago. Questo vi voglio raccontare, è troppo forte. Sto leggendo, il tecnico friulano esagera un po' con il whisky, altra sua grande passione, e ha un bisogno impellente. Pertanto chiede così alla padrona di casa, ambasciata italiana a Chicago, dove si trova il bagno. Lei per scherzo gli indica il giardino e lui, senza fare una piega, ci va e, lasciando tutti bocca aperta, urina dietro un cespuglio. Un fenomeno, ragazzi. Racconti di altri tempi.
Musica,
e torniamo fra molto poco con l'ultima parte di questa la terza puntata di Armando. Il calcio è una malattia. Sto aspettando risposte dei nostri due fratellini che forse intervengono, forse no.
Top and bottom buttons on.
Allora, questi chi erano? Erano i Franz Ferdinand, no? Si fa così? Marco, si fa così la radio sul serio?
Beh,
i Franz Ferdinand, The Dark of the Matinée.
Beh, a considerare da come poi sei entrato in voce sulle ultime note, direi che è un tempismo degno di Linus. Degno del miglior, del miglior,
del miglior Linus. Linus, quello dei Peanuts, ovviamente.
Esatto, quello. Esatto.
Va bene, va bene.
Senti,
il
tempo
bene.
Di nazionali, calcio inutile.
Attenzione, gol di Retegui. Italia 1, Venezuela 0.
Retegui.
L'Italia orfana.
Ma scusate,
di...
ma perché sta giocando l'Italia adesso?
Eh sì, calcio inutile.
L'Italia orfana di Baggio, Del Piero, Totti,
no,
Berardi.
E ultimamente di Berardi e di Acerbi, sta battendo meritatamente, pare, il Venezuela.
Un gol
1-0.
Di
Retegui.
Gui. Non Retegui.
Retegui.
No, il Venezuela
Retegui.
Mi spiace.
Italiano, perché... giustamente.
Retegui. Venezuela è la squadra del compagno Maduro.
L'è Maduro.
Insomma. Ma così, per curiosità.
Ma voi avete visto gli europei...
No, voglio leggere la formazione, scusate un attimo.
Leggila. Te la stai facendo
Donnarumma.
Dare... Buono.
Attenzione, Spalletti che gioca con il... 3-4-2-1 Spalletti a difesa 3 non l'ho mai visto, comunque Donnarumma, Di Lorenzo, Buongiorno, Scalvini, terzetto di difesa.
Di Lorenzo Braccetto.
Di Lorenzo Braccetto destro, Braccetto. Scalvini Braccetto sinistro, Buongiorno che tu hai la fantacalcio, credo,
sì,
se non sbaglio.
Sì,
centrale.
Tutti e due ce l'avete.
No, però solo vista una formazione.
Ok. Cambiaso esterno tutta faccia a fascia destra. Locatelli e Bonaventura centrali di un centrocampo a due, Udoge terzino che
Tottenham
tutta fascia sinistra, poi due
attenzione. Chiesa Frattesi, no?
Chiesa Frattesi come diciamo,
quindi non, scusami Alessio, non è solo Allegri lo psicopatico che fa giocare Chiesa nel, come diceva Spalletti, nella fascetta centrale, una fascia esterna, anche Spalletti fa giocare Chiesa dietro le punte,
secondo
barra
me
seconda punta.
Sì, ho capito, ma il 3-4-2-1 vuol dire che è un 3-4-3 con i due esterni che magari stanno un pochino più accentrati. Adesso non facciamo.
Vabbè, che scendendo Udoge
e l'uno è Retegui.
Retegui che ha segnato. Leggo anche il Venezuela, vediamo se ne conosciamo almeno uno.
Ma no,
Romo, in porta c'è un tale Romo. Io
mai coperto.
Romo. Navarro, Angel, Osorio.
Osorio, mi
ricordo. Osorio.
Savarino, Rincon. Io mi ricordo il Panteone.
Ma Rincon è un po' come Mario Rossi, secondo me, da quelle parti.
Cáceres. Machis,
Segovia.
Segovia.
André Segovia, famoso chitarrista.
E Rondon. Madonna, ragazzi. Comunque.
E si vince. Beh, peccato che a giugno incontreremo la Spagna e la Croazia nel nostro girone.
Chissà a giugno che sarà successo.
Non lo so, però.
Per la Croazia parleremo con Sania Babic.
L'Albania forse la spelliamo. Croazia e Spagna.
Sì, ma tanto voglio dire, Marco, è inutile parlare di nazionale quando c'è Marco, perché a un certo punto si assenta e
io
inizia
mi sono
a pensare
già assentato,
a nulla, infatti sei già assentato.
Io però i prognostici te li sei dimenticati,
No, facciamo quelli nuovi, facciamo i prognostici nuovi, dai, sul tiro battuto. Io volevo prima dei prognostici, volevo un attimo...
Ma mettimi un tappetino musicale.
Beh, no, attenzione, c'è il pareggio del Venezuela, signori, cambia tutto, ma chi
se ne frega?
Tre minuti dopo il gol di Retegui.
Santo cielo, ragazzi. Voi che pensate invece? Attenzione, mettiamo un attimo di nuovo. Che ne pensate? Adesso c'è il povero Chinè, il procuratore sportivo Chinè, no?
Sì.
Okay. Che si trova una serie di dossier un po' angoscianti, perché sì, deve risolvere questa vicenda di Acerbi, che non è facile, perché comunque non ci stanno referti.
Lo pare, stanno facendo nero, eh.
Poi c'ha la questione del Milan,
anche quella è delicata.
E poi c'è questo sexy scandalo, chiamiamolo così, o più che o per qualcuno è un episodio grave di
Trigoria Gate.
Il Trigoria Gate. Voi vi chiedo solo, vi siete fatti un'idea o non ve la siete fatta un'idea?
No, io non so di che si parla.
Di ciò che è accaduto a Roma?
Sì.
Da quello che leggo e da quello che intuisco, anche per delle conoscenze dirette e indirette di alcune persone che lavoravano a Trigoria, che c'erano due amanti, una a tempo determinato e una a tempo indeterminato.
La donna a tempo determinato, l'uomo a tempo indeterminato.
Sì,
è già questo. Vabbè,
e flirtavano amorevolmente, come può capitare nei luoghi di ufficio,
da che mondo
a fine
mondo?
Orario, eccetera.
Da che mondo è mondo?
Se non che compaiono dei video in cui loro stanno
fanno
in,
l'amore,
in
fanno
intimità
l'amore.
Fanno cose
in cui lei chiede a lui il contratto a tempo indeterminato, qui senza scendere
nei
soliti cliché, eccetera. Comunque questo
che magari è una
vedi,
battuta,
ma anche
magari è una battuta,
ma può essere,
perché lui è un dirigente, no?
Chi lo sa?
Vabbè, dai,
lui era in grado di poter orientare una carriera.
Chi lo sa? Probabilmente era in grado sicuramente di farlo ottenere un contratto migliore di quello. Chi lo sa cosa succede, cosa non succede, come nei film hard.
Lui l'ha risposto, dillo a Retegui.
Tu,
ma però non sono cavoli loro.
Sì,
in ultima analisi sì.
Sì, però adesso nel momento in cui però già una coppia si filma
diventano
e poi questo
nostri
video diventa virale,
cioè diventa anche un problema
cazzarola
mio.
Cazzarola lo fa girare, no? Come quando lo scandalo Ben Rodriguez, sta col fidanzato, fa l'amore, si filmano, bravi, fate quello che volete, però questo fidanzato non doveva essere poi un... perché ha rosicato e l'ha fatto girare. Questo filmino è andato
Revenge porn
nelle mani di un calciatore della Primavera che lo ha condiviso con tutti i suoi compagni di squadra ed è stato poi condiviso dentro tutta la società Roma.
È giusto, cioè è un fatto di spogliatoio.
E quindi anche la Roma rischia comunque qualcosa a livello penale per aver, come tu dici, revenge porn.
Io però credo che
non
che
è proprio revenge, però comunque è una lesione enorme di diritti.
E questo
di
mi
donna
fa capire anche
sì,
che al
che
di
però
da...
credo non sarà assunta. Ho questo sentore.
Ho il dubbio anch'io, anche perché è già stata licenziata, per cui farà ricorso. Ma al di là di Tiago Pinto, Mourinho, eccetera, poi a quanto pare c'è stato anche un grande cambiamento, no? Pare sia stato anche licenziato qualche persona dell'ufficio stampa della Roma, eccetera, che io non mi spiegavo il motivo per cui fossero state licenziate. A quanto pare potrebbe essere questo il tema.
Trigoria Gate.
Cose di mondo.
Prognostici a chiudere, Luzzi.
Allora, prognostici.
Allora,
io
chi
sono
scrive?
Totalmente...
Alessio, il primo è Alessio.
Aspetta,
Marco, io sono l'ultimo
io
a parlare.
Io sono totalmente
io così
dalla parte della dipendente licenziata. Totalmente. Tu dici che ci frega, tra te non conti niente. Io sono totalmente dalla parte di quella dipendente licenziata, perché non esiste che uno faccia, che uno venga messo, diciamo, discriminato, messo alla berlina. Ma siamo matti, ma siamo matti. Il problema è che questo giovane giocatore della Primavera, che immagino possa essere anche minorenne, è ancora, che voi sappiate, parte integrante della rosa della S Roma Primavera?
Al momento pare di sì.
Vabbè, Marco, non ti scalda questa vicenda, a me mi fa veramente arrabbiare. Comunque, prognostici.
Allora,
ovviamente si parla del prossimo turno, quello diciamo della Pasqua, dell'antecedente alla domenica di Pasqua e immediatamente successivo, perché si gioca sabato 30 e lunedì 1. Allora, cominciamo. Pronti?
Partiamo col botto.
Via, Napoli-Atalanta.
Alessio.
1.
X
e finisce X anche secondo me.
Bene, Genoa Frosinone, partitaccia 2.
Io dico 1.
1 netto.
Bene. Torino Monza,
sfida decisiva per la Champions, abbiamo detto
1.
Torino Monza, io dico 2.
Io dico 1.
Lazio-Juventus.
Tudor, allenatore della Lazio, il grande ex.
Vede l'ora. Uno,
un grosso sì, sì. Uno.
Io dico l'ennesimo punto di Max Allegri X.
E la sera di sabato 30, pre-Pasquale, si chiude con uno strepitoso e scoppiettante Fiorentina-Milan.
Uno, in memoria di Gio Barone. Tra l'altro non abbiamo detto, sì. Il dirigente Fiorentina purtroppo morto.
Già.
Vabbè.
Sì, la squadra giocherà per il buon Barone, per il buon
Gio. Pace all'anima sua.
Uno di stima.
Io dico che finirà X e finirà la partita, finirà 2-2. Ho questa illuminazione.
Se è così, hai vinto il premio prognostici 2024.
Anzi, lo scrivo X 2-2.
Hai vinto un TSO. lunedì 1 aprile si comincia con il match prandiale Bologna-Salernitana.
Bologna-Salernitana.
Mi dispiace per Colantuono.
Mettiamo 3-1.
No, io metto un X di stima.
Io dico, guardate, 2-2.
1.
Bene. Allora, Cagliari-Verona.
Partita tosta questa,
1. Ranieri inizia a mettere gli ultimi mattoncini del suo miracolo salvezza.
X
1 per me.
Ragazzi, il Verona, costretto a vendere per le mega crisi economiche, ha preso pippe a destra e manca a tutta Europa, le ha vinte tutte.
Sì, sì.
C'è un allenatore molto bravo il Verona.
Io dico, quantomeno X.
Poi, altra partitaccia, qui volano gli stracci, Sassuolo Udinese.
Qui volano gli stracci.
Uno perché Ballardini non sbaglia.
Uno anche per me.
X. Oh, che bel ricordo l'ultima partita. No, c'ho dei ricordi infantili.
La penultima.
Lecce-Roma. Barbas e Pasquini.
Va, bellissima.
Allora, qui ho fatto un ragionamento, perché la Roma, dopo lo scoppiettante inizio dei Rossi, l'ultima partita ha fatto molta fatica. Potrebbe forse essere finita la botta di entusiasmo di De Rossi, o potrebbe, non lo so. Io per sicurezza dico X. Ma non è la partita da X questa, no.
No, per me 2, la Roma vince.
2.
Non credo sia finita la botta di De Rossi, perché gli ha ridato quell'entusiasmo che non avevano. Dybala è rotto, e Dolorini, Lukaku e Dolorini, ma io in virtù dei bei ricordi per me finisce 1.
Mi piace.
Però attenzione, perché quella non era Lecce-Roma, ma se ci fosse il nostro Juve, era Roma-Lecce.
2-3. Chiudiamo con Inter-Empoli.
Beh, voglio dire, io capisco che l'Inter è appagata, che ormai non capiva, però dai, facciamo un po' X, ma così per divertirci.
No, non ci voglio neanche pensare. 1.
Ma sì, ma
io credo che sarà fondamentale la squalifica dalla Cerbi e vincerà l'Empoli a man bassa, quindi metto 2.
Abbiamo finito malissimo.
Ma no, vabbè, quindi sta giocando. Sì, abbiamo più o meno praticamente finito. Un'occhiata a quanto stanno quelle col Venezuela, ragazzi.
È intervallo 1-1. È intervallo.
Ti ha segnato Kissene?
Retegui.
E Kissene?
E ma Kissene?
Secondo voi chi va in Serie B?
Alessio,
Salernitana.
Vabbè, ho capito.
Sassuolo. Quest'anno secondo me Sassuolo non ce la fa.
Poi secondo me.
Aspetta, fammi vedere adesso il brogliaccio.
No, guarda che... guarda, è difficile adesso. Il Frosinone in caduta libera.
Frosinone che non lo ferma più nessuno.
Non fa più un punto.
Secondo me la classifica rimane quella che è ora.
Così come il Sassuolo. Se Cagliari, Empoli, Verona, Udinese si accontentano dei pareggiotti, si salvano per insufficienza altrui. Se vogliono fare i fenomeni, come ha voluto fare Di Francesco in un certo punto della stagione, col Frosinone rischiano di andare giù. Ha voluto fare il fenomeno Di Francesco e in questo momento la sta pagando, quindi io credo che potenzialmente vanno giù queste tre.
Ma sai, c'è stato un periodo in cui veramente facevano un bellissimo calcio, io su lei e io poi un mio pupillo, c'è stato un momento che era veramente divertente vedere il Frosinone.
Ma sai, poi vedi la squadra del Frosinone, dici sì, c'è Sulè, Barranecea, ma ha davvero che dira,
Gelli,
ha davvero Marchizza, Lirola, ha davvero però poca roba, giocatori vecchi, stanchi, cioè giocatori...
Caio Giorgio.
Però vai a vedere la formazione del Verona, vai a vedere la formazione del Cagliari, dell'Empoli.
C'è Gaetano ora.
Ragazzi, il Verona ha dato via tutti.
C'è Rino Gaetano.
raga, quindi non lo so, secondo me rischia davvero Sassuolo e Frosinone.
Con questa profetica predizione di questo, di questo 3-15.
Guardate, sono le 11 in punto. Questa trasmissione sta prendendo una piega.
Questo ottimo. È un pezzo bellissimo. Tanto... è la sigla di Night Toys di Dario Pizzetti.
Sì, ce l'ho qua, forse perché
per il TV. Sì, fighissimo. Bene,
sentiamone un pezzetto. Sì. Sì, molto bella questa canzone, però è l'ora di andare a dormire.
Sì, sì, andiamo con i calci.
Va bene, termina qui questa terza puntata di Diego Armando, il calcio della mattina. Grazie a Diego Armando 1, grazie a Diego Armando 3, io sono Diego Armando 2, e i 4 e 5 non pervenuti, la prossima volta dietro la lavagna. Buonanotte a tutti.
Buonanotte.
Ciao a tutti.
Ciao.
radiogitaperta.it, la tua radio online.